esatto le 8:39 minuti del mattino, quasi e 40, quando cerco di vincere la malinconia che mi restituisce la desolata solitudine di questo studio. Mi volto e di fianco a me vedo una sedia vuota e mi verrebbe voglia di fare come Guido Angeli in quella memorabile trasmissione in memoria di Eiazzone ed evocare il professor Di Stefano dicendogli: perché non ci sei più? Perché non torni? Professore, perché l'ha fatto? Questo è il suo bagno, il suo living, la sua cucina, è il luogo perfetto per sentirsi semplicemente Andrea. Perché non è qui, professor Di Stefano?
Perché non potevo.
Perché, beh sì, ho capito, perché dietro al perché non potevo si celano in realtà dei sospetti. Il mio sospetto, professore, è che lei abbia deciso di cambiare vita.
Purtroppo no.
Ci sono perlomeno due indizi. Il primo è che se n'è andato in vacanza, peraltro nel maggio più piovoso della storia, a testimoniare che non ha voluto tagliare completamente le radici del suo passato. L'altro indizio è che oggi mi ha messo in scaletta Barbie, Peppa Pig e la Gibson, una scaletta assolutamente pop che non fa parte del suo repertorio.
Ma no, sono tutte notizie economiche, cioè hanno delle forte rilevanza. La Gibson in particolare mi sembrava perfetta per te.
No, certo, immagino che non volesse parlare di Big Jim e delle pozzanghere di fango. Detto questo, che cosa ha fatto? Ha fatto come Fantozzi, ha detto che andava a prendere le sigarette, adesso è a Capri con gli zoccoli capresi insieme alla signorina Silvani.
Assolutamente no, anche perché in questo momento c'è solo esclusivamente maltempo, quindi...
Grazie per averci restituito quella bella nota di allegria che ci mancava. Allora, professore, come sempre, cominciamo la trasmissione di oggi partendo dalla nuova bolla della settimana. Cos'è che si gonfia in questi 7 giorni?
Beh, si gonfia la crisi e i tassi di interesse per rispondere alla crisi del peso argentino. Siamo alle porte di un nuovo crollo. Pensate che in soli 6 giorni la Banca Centrale Argentina ha portato il tasso ufficiale di sconto nel paese dal 27,25 al 33,25%, cioè in questo momento per approvvigionarsi in valuta locale bisogna pagare almeno a tassi ufficiali il 33,25%, nel tentativo di arginare la caduta della valuta argentina nei confronti del dollaro, caduta che continua inarrestabile. In meno di 6 mesi si è praticamente ridotta a un terzo il valore del cambio tra appunto il peso e il dollaro. Questo diventa particolarmente grave per quanto riguarda le obbligazioni ufficiali dello Stato argentino, tornato con grande fanfara sotto la presidenza di Mauricio Macri a emettere obbligazioni dopo il fallimento e dopo la scelta completamente diversa di Macri rispetto alla ex presidente di pagare i fondi avvoltoio che avevano fatto causa all'Argentina per il vecchio fallimento. Allora, a giugno del 2017 Macri aveva emesso delle obbligazioni a 100 anni in peso, dicendo appunto che questa era la dimostrazione che ormai il paese era solidamente in salute. Il valore di queste obbligazioni oggi è di 86 centesimi per dollaro, quindi praticamente hanno perso già un quarto del loro valore, un quinto del loro valore, e questo dimostra che appunto le preoccupazioni sulla tenuta dell'economia argentina continuano a essere molto pesanti e che le ricette economiche scelte da Macri e sostenute come in passato dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale, annessi e accolte con grande consenso dalla comunità finanziaria, non stanno ovviamente rispondendo invece ai drammi economici del paese, che rimane in condizioni difficili e anzi ha visto peggiorare le condizioni generali proprio per le scelte molto neoliberiste dell'attuale amministrazione.
Quindi, se vogliamo guardare al tema con gli occhi cupidi dell'investitore, oggi quasi quasi dovendo scegliere conviene comprare Bitcoin piuttosto che peso argentini.
Assolutamente, questo è senza dubbio molto meno pericoloso. No,
giusto per dare un parametro,
No, hai perfettamente ragione, è molto meno pericoloso comprare Bitcoin piuttosto che obbligazioni dello Stato argentino, ma purtroppo il problema si sta estendendo perché ieri anche il peso messicano, per ragioni assolutamente diverse e più riconducibili a problematiche di natura industriale e legate a ovviamente la guerra dei dazi con gli Stati Uniti, ma anche il peso messicano ha avuto una caduta del quasi il 5%, e questo sta segnalando, se ce n'era bisogno, che appunto la situazione sui paesi emergenti sta diventando sempre più preoccupante e attendere potrebbe essere all'origine di nuovi problemi a livello globale.
E tra l'altro a contribuire sulle pressioni sul debito dei paesi emergenti c'è anche l'aumento dei tassi della Federal Reserve.
Sì, perché i commenti sono chiarissimi da parte di tutti, siccome come vedremo tra poco nei numeri che riguardano appunto l'esposizione è cresciuta tantissimo l'esposizione dei paesi emergenti in dollari, è evidente che ogni volta che la Federal Reserve aumenta i tassi, questo rende sempre più difficile, innanzitutto aumenta il costo di finanziamento per queste emissioni dei paesi emergenti. In secondo luogo mette sotto pressione le valute, quindi si crea questo meccanismo estremamente pericoloso legato al fatto che appunto questo incremento preannunciato dalla Federal Reserve dovrebbe proseguire ancora di tre scatti entro la fine dell'anno e si è già visto che i tassi di interesse negli Stati Uniti sui titoli ufficiali del Tesoro americano hanno già ampiamente superato il 3%.
A proposito dell'aumento del debito dei paesi emergenti, ci sono quei dati a cui facevo accenno poco fa, sono i dati diffusi in questi giorni dalla Banca dei Regolamenti Internazionali che evidenziano soprattutto la crescita esponenziale sulle pendenze in valuta estera.
Sì, perché nel corso del 2017 i crediti in dollari sono aumentati dell'8% e quindi i debiti complessivi ad oggi sono di 11,4 trilioni, 11.400 miliardi di dollari, e 3,7 di questi 11,4 trilioni sono finanziamenti in dollari dei paesi appunto in via di sviluppo. È un nuovo record storico, la crescita su base annua è pari al 10%, non si vedeva dal 2014 questo livello di crescita, ma quello che forse è più preoccupante è che negli ultimi 10 anni siamo al 680%, le emissioni appunto di bond in valuta estera, di obbligazioni in valuta estera dei paesi a basso reddito, e questo potete capire cosa significa se nel mondo si ritrovano appunto 3,7 miliardi della Costa d'Avorio, 4,2 del Ghana, 3,3 della Nigeria, 3,4 miliardi della Mongolia, di cui avevamo già parlato alcuni mesi fa perché era a rischio fallimento. Insomma, questi sono tutti paesi che hanno grandi difficoltà e che hanno fatto queste scelte probabilmente scellerate di continuare a emettere obbligazioni, spesso obbligazioni che servono a rifinanziare vecchio debito, perché questo è quello che emerge. C'è stata anche una riunione lo scorso settembre proprio del cosiddetto Club di Parigi, che sarebbe lo scorso novembre la quinta conferenza annuale per organizzazione informale che coinvolge i paesi avanzati che hanno appunto grosse posizioni debitorie e che ancora una volta, come si è detto già in passato, hanno chiesto che si possa fare la cancellazione almeno dei debiti più vecchi per evitare che si continui con questa spirale viziosa che si fa debito per pagare il vecchio debito.
Le 8:49 minuti, lei si ricorderà, lo ricorderanno tutti gli ascoltatori, la New York degli anni 70 con il Studio 54, Tony Manero, la febbre del sabato sera. Quella febbre era cantata dai Bee Gees. Nella New York di oggi invece, che è quella di Wall Street e di un'altra febbre, la febbre dei buyback, ne sono ugualmente i cantori i Bee Gees o più il Financial Times?
Beh no, credo che i Bee Gees...
ne sono rimasti pochi di Bee Gees.
Ne sono rimasti pochi, i cantori di questo sono più che altro...
Cos'è la febbre dei buyback?
Il riacquisto delle azioni proprie, sono le operazioni più volte messe sotto tiro, fra l'altro da diversi osservatori, perché vengono considerate di fatto un modo per manipolare l'andamento dei titoli, e sono delle operazioni scelte dagli stessi amministratori perché in questo modo si aumentano di fatto i compensi, visto che parte del compenso che, e dei bonus che vengono dati ai grandi manager, gli amministratori delegati, e in azioni delle stesse aziende che guidano. E quindi fino al 1982 questa operazione, il buyback, era vietato, e la SEC lo considerava, appunto la Consob americana, una vera e propria manipolazione del mercato. Poi è stata liberalizzata questa pratica e tra gennaio e marzo del 2014 le operazioni di buyback compiute dalle società quotate hanno toccato un picco post crisi con 159 miliardi di dollari di riacquisti. Negli ultimi tre mesi si è arrivati a 137 miliardi di dollari, quindi continua questa pratica che fa aumentare appunto il valore delle azioni in modo arbitrario, e soprattutto le gonfia in modo molto consistente. Pensate che proprio due giorni fa la stessa Apple, che è piena di liquidità, ha annunciato che intende fare più di 100 miliardi di riacquisto di azioni della stessa Apple, anche sfruttando la politica fiscale di Trump, perché il riacquisto delle azioni è favorito fortemente dai tagli alle tasse introdotti dall'amministrazione Trump. L'aliquota sui profitti d'impresa è passata dal 35 al 21, sono aumentati quindi i profitti netti, e questi profitti netti si sono riversati in un ulteriore incremento di queste operazioni di buyback che negli ultimi tempi sono diventate molto utilizzate anche in Europa e un pochino persino sul mercato italiano.
Quindi se Elon Musk, il CEO, il creatore di Tesla, adesso decidesse di ricomprarsi tutte le azioni di Tesla che sono in giro sul mercato, forse riuscirebbe a far risalire il titolo che è crollato un'altra volta.
Sì, per Elon Musk non credo che se la possa permettere di fare l'acquisto di azioni proprie, perché ha fatto ha registrato una perdita da 710 milioni di dollari e in realtà era andata meglio del previsto, perché ha fatto complessivamente nel trimestre una perdita di circa 3,23 dollari per azione, mentre la previsione era di più di 3,58 dollari per azione. I ricavi sono sicuramente cresciuti un po' oltre le attese, e quindi poteva anche andare discretamente, ma ha litigato con gli analisti che gli facevano delle domande sulla situazione finanziaria e soprattutto sull'andamento complessivo delle produzioni delle Tesla, che come noto sono il problema principale dal punto di vista del debito contratto appunto dalla società. E quindi ha detto sostanzialmente che gli analisti che stavano rompendo e che facevano domande noiose, e questo non è piaciuto complessivamente, perché il titolo ha perso il 7% a Wall Street dopo appunto questa polemica durante la conferenza di presentazione dei dati trimestrali.
Le 8:54 minuti, professore, la lascio andare al buffet del Grand Hotel prima che poi si spazzino via tutto. Ci risentiamo poi tra poco con la seconda parte del Giorno delle Locuste. Ci sarà con noi come sempre anche il professor Santoro, e poi attenzione perché nella seconda parte c'è tutta quella parte pop che oggi il professor Di Stefano ha voluto mettere in scaletta. Mentre lei si abbuffa al buffet, noi ci ascoltiamo questa canzone che si chiama For Tomorrow, che era quella che apriva Modern Life is Rubbish, indimenticabile album dei Blur, e tra poco poi, dopo la pubblicità e 68, la seconda parte del Giorno delle Locuste. A dopo, e non si ingozzi. Seamless love.